credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata a tutti voi, amici in ascolto, da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
E apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi conosceremo la realtà della stampa cattolica polacca. Angelo ha intervistato Wladimiro Rędzioch, corrispondente da Roma da 15 anni di un settimanale cattolico polacco. Wladimiro Rędzioch conosce la situazione dei media in Polonia e a Roma lavora nelle strutture amministrative dell'Osservatore Romano.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Wladimiro Rędzioch, qual è la situazione attuale dei media cattolici in Polonia, in particolare per quanto riguarda la stampa scritta?
Oggi abbiamo 500 testate cattoliche. E c'è anche tutto il mondo della piccola stampa parrocchiale, circa 1500 fogli. E totale delle copie stampate dei settimanali cattolici nell'arco di una settimana sono circa 500.000 copie. C'è anche un giornale fatto dai cattolici, perché è un giornale che non ha l'assistente cattolico, che si chiama Nasz Dziennik, il nostro giornale legato a Radio Maria, e questo giornale ha 150.000 copie. E sembra i numeri buoni, ma dobbiamo tener conto che in Polonia attualmente, nell'arco di una settimana, la stampa laica stampa 70 milioni di copie, dai giornali ai settimanali, alle riviste mensili. E allora la percentuale di stampa cattolica in questo contesto è bassissima, 2,5%.
Quindi questo non risponde a una realtà che c'era prima?
Sì. La storia della stampa cattolica in Polonia è legata alla realtà sociopolitica della Polonia. La situazione di oggi è legata ai cambiamenti avvenuti negli ultimi 20 anni, dal 1989. I sondaggi dicono che il 30% dei polacchi percepisce i media polacchi come anticlericali.
Quasi quasi possiamo dire che la stampa cattolica andava meglio durante il regime comunista.
Era molto più ricercata. Lo Stato aveva controllo su tutto. Per questo i pochi giornali cattolici avevano la tiratura molto, molto limitata. Bisogna ricordare almeno 3 testate gloriose, perché hanno formato l'intelligenza cattolica in tempi difficilissimi. Queste testate legate a 2 centri intellettuali e cattolici, Cracovia e Varsavia, la rivista Więź, Legame, il settimanale Tygodnik Powszechny, Settimana Universale, e Znak, Il Segno. Grazie a queste riviste si è formata l'intelligenza cattolica e anche sindacale, l'elite cattolica, che grazie anche a queste riviste poteva in qualche modo vivere il Concilio Vaticano II dietro la cortina di ferro.
La situazione della stampa cattolica è, non dico critica, ma anche abbastanza un po' precaria.
Non è precaria, ma è molto limitata. Questo perché la stampa, i giornali costano. Il ceto medio è abbastanza povero. E per questo il ruolo molto importante ha assunto sia la radio, sia la televisione. E qui bisogna parlare di questo fenomeno tipicamente polacco, che è la Radio Maria, e che viene ascoltata da 3 milioni di polacchi. Un altro fenomeno mediatico si chiama San Massimiliano Kolbe. Questo francescano è conosciuto come il martire di Auschwitz. In pochi anni è riuscito da niente a creare una casa editrice che stampava nel 1937 800.000 copie di un mensile che si chiamava Rycerz Niepokalanej, il Cavaliere dell'Immacolata, e una rivista per i bambini, Il Piccolo Cavaliere, che arrivava quasi a 200.000 copie. Massimiliano Kolbe è legato anche al Giappone. Lui è andato in Giappone e ha fondato in Giappone la prima rivista cattolica in giapponese. Questo era nel 1931 a Nagasaki.
Hai accennato a questa sinergia fra le radio, per esempio, e la stampa scritta.
Sì, sì. Quasi tutte le riviste polacche, cattoliche, sono già presenti su internet. Noi abbiamo in Polonia un'agenzia dell'informazione cattolica che si chiama CAI, creata dall'Episcopato. E le notizie di questa informazione quasi sempre finiscono sui siti dei giornali delle riviste cattoliche. E la stessa cosa con la radio. La radio anche vaticana è ritrasmessa in Polonia.
Quindi questo, il tuo pensiero è che questa stampa c'è, esiste, resiste e si collega con gli altri media.
Sì, un amico mio, parroco, dice sempre ai parrocchiani: voi mi sentite 15 minuti la settimana durante l'omelia. Se portate una rivista cattolica a casa, sentirete la voce cattolica ogni giorno. Allora riflettete anche su questo.
Bene, con questo concludiamo. Grazie Vladimiro Renčok e auguri per il futuro della stampa cattolica in Polonia.
Grazie.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie a Vladimiro Renčok, grazie naturalmente ad Angelo Paoluzzi. Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora cambiamo argomento e ascoltiamo l'intervista del padre Vito Magno a Roberto Vecchioni, reduce circa un anno fa dal successo a Sanremo, dove ha vinto con il brano Chiamami ancora amore. E ora invece è in uscita il compact disc antologico I colori del buio. Roberto Vecchioni canta della sua vita, 40 anni di umori, pensieri, composizioni per un pubblico che ha sempre fame della sua musica.
I colori del buio. Roberto Vecchioni, questo tuo nuovo disco è una metafora?
È una raccolta di tutti i pezzi che hanno segnato la mia vita. È una metafora facile, anche se sembra un ossimoro, in realtà è una cosa piuttosto chiara. Non è vero che noi viviamo nel mistero più fitto e nero. Chi vede dei colori che vengono da Dio, chi vede dei colori che vengono da altra parte, tutti possiamo vederlo, perché i sentimenti li abbiamo tutti, i ricordi li abbiamo tutti, possiamo chiudere gli occhi e immaginarci il passato, il presente e il futuro.
Ma non tutti hanno la concentrazione dell'artista.
Dai, hai ragione in questo. L'artista è un privilegiato per certi punti di vista ed è un disperato per altri punti di vista, perché non ha mai un attimo di quiete. Anche guardare il cielo per uno scrittore, per un artista, è già lavoro, è già tutto quello che ti passa per la mente.
Quali sono stati i colori più belli della tua vita?
L'incontro con mia moglie, i figli, quando mi sono laureato, quando ho avuto il primo incarico di insegnante, poi ovviamente i bei momenti delle vittorie, la vittoria a Sanremo, la vittoria al Tenco, la vittoria al Festival Bar.
Immagino che avrai conosciuto anche i colori brutti.
Brutti di più di quelli belli, ma d'altronde la bilancia pende sempre da quella parte lì, anche perché la nostra attenzione è più propensa a cogliere e ricordare i momenti non belli che quelli belli, stranamente. Il dolore è una cosa che si prolunga nel tempo, invece la gioia è una cosa di un attimo solo e non riusciamo mai a viverla dopo e prima, quindi i momenti di dolore ne ho avuti tanti, ma anche quelli legati alle persone, alla scomparsa di mio padre, alla scomparsa di mia madre, alle malattie di qualcuno dei miei figli.
Eppure, Roberto Vecchioni, Vecchioni, nei momenti difficili sai alzare gli occhi al cielo, come lasci intendere nella canzone Le rose blu.
Sì, la mia ricerca è partita da molto lontano, sono 20 anni, 30 anni, sono venuto fuori da una cultura illuminista, non dico ateo, ma comunque poco propenso alla spiritualità, e direi che nel tempo invece sono cambiato completamente. Oggi sento veramente la presenza di qualche cosa che ha una forza notevole intorno a noi, e so che c'è un disegno, anche se non lo riusciamo a capire e concepire tutti.
Questa presenza l'avverti dentro o fuori di te?
Ma io lo sento molto dentro di me, tantissimo. Non mi vergogno nemmeno a dire che ci converso, ci parlo. Mi commuovo anche quando sento particolarmente la sua voce.
Una frase della canzone I colori del buio dice: «E tu dall'alto dei cieli che mi vorresti come un pescatore, perché usi il condizionale?»
Perché Dio probabilmente mi ha messo gli occhi addosso, vorrebbe che io fossi un po' come un suo discepolo, che parlassi di lui nel mondo, parlassi di lui ad altre persone, ma io non sono degno e non sono capace di questo, perché so soltanto scrivere canzonette, e glielo dico, scusami tanto, ma non ce la faccio.
Roberto Vecchioni, ritornando ai colori, come li vedevi da giovane? Com'eri a 18 anni?
Amavo tantissimo le nuvole, i sogni, non avevo i piedi per terra, non avevo un bel carattere, capivo poco le altre persone, ero un po' egoista, anzi molto egoista e anche egocentrico, amavo molto lo studio, avevo tante cose in potenza che si sarebbero trasformate in atto solo 10 anni dopo, perché io dai 18 ai 28 anni sono stato mezza farfalla e mezzo bruco.
È proprio vero che la vita è come il vino, invecchiando diventa migliore?
Forse sì, forse è successo questo.
Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno, tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità, anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle, che non puoi togliere gli ideali, perché le idee sono come le stelle, che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre, che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio, in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore.
Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, seconda del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo primo del Vangelo secondo Giovanni.
Ecco, comincia il tempo ordinario e comincia la nostra ricerca, la nostra avventura. Questo bellissimo testo ci dà tanti elementi importantissimi per la nostra fede, per alimentare la nostra fede, come dobbiamo fare ogni domenica e abbiamo la grazia di poter fare. Allora, noi cominciamo dal fatto che questa è la storia di un incontro. È la storia di un incontro fra Gesù e i suoi primi discepoli, secondo il racconto del Vangelo di Giovanni. Allora, ci sono delle coordinate a riguardo di questo incontro. Innanzitutto c'è Giovanni Battista, che ha i suoi discepoli e fissa lo sguardo su Gesù e lo indica. Primo punto, noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci indichi Gesù. Non si trova Gesù da soli? Non è vero che uno prende e può improvvisare la fede non si improvvisa, la fede c'è già, grazie a Dio, ed è un dono, non è una qualità naturale dell'uomo, è una qualità soprannaturale, è una virtù teologale, viene donata da Dio, si può ricevere, e si riceve seguendo le indicazioni di qualcuno che ci conduce alla fede. Trovare il Signore Gesù, quando si sente dire qualcuno che da solo, improvvisando, per vie proprie, ha trovato il suo proprio personale Gesù, abbiamo paura che quel Gesù non sia proprio quello lui, proprio in persona, ma che sia un po' una proiezione o peggio un inganno. Gesù te lo indica Giovanni Battista, cioè un profeta, cioè qualcuno che porta in sé tutta l'eredità dell'Antico Testamento. Gesù lo indicano le scritture, ma lo indicano, cioè c'è un'esperienza concreta di una mediazione. Noi abbiamo bisogno di mediazione, infatti qui ne apparirà pure un'altra di mediazione, questi discepoli porteranno poi altri discepoli. Ed ecco, La prima indicazione che Giovanni Battista dà: ecco l'agnello di Dio, dice. Beh, perché questa indicazione? Perché di fatto c'è un agnello nella scrittura che è l'agnello della redenzione pasquale, sono gli agnelli che venivano offerti nel sacrificio, ed è quell'agnello in cui si faceva presente l'opera di Dio di salvare, di liberare. Un agnello, un animale mite, un animale che a disposizione si può tranquillamente uccidere, sacrificare. E così, così è Gesù. E la prima cosa è che quando la profezia, chi ci guida nella Chiesa, ci indica Gesù, non ci indica mai qualche cosa di strepitoso che ci si impone, ci indica sempre un agnello. Gesù è sempre un agnello, Gesù è sempre uno rispettoso che non pretende, che offre, che invita, pur se la sua sequela è esigente per scelta, non è esigente per costrizione. Non c'è costrizione in Dio, la costrizione è estranea all'amore. E allora, ecco l'agnello di Dio. E i suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. E qui bisogna seguire l'indicazione. Perché ci sono molte persone che sentono i profeti, che sentono i predicatori, che sentono i maestri della fede, le maestre della fede che ci sono oggi in giro, e poi ascoltano e basta, se fanno un'informazione, se fanno un serbatoio infinito di appunti, ma poi, dopo, seguire. Quello è il punto. Mettere un piedino dopo l'altro e mettersi a fare quello che il profeta ha detto. Cioè, mettersi nell'occasione di sperimentare quanto si è ricevuto. Ed ecco che Gesù si volta e, osservando che essi lo seguivano, dice loro: che cosa cercate? Ed è interessante perché Gesù comincia con una domanda. Questo fatto di essere questionante da parte di Gesù, che ti mette di fronte a te stesso, ti mette in mano la tua anima, questo lo fanno le persone adulte e serie. La prima cosa è: non relazioniamoci così, casualmente, sbattendo gli uni contro gli altri. No, un momentino, tu perché sei qui? Che cosa cerchi? Cosa vuoi? Che cerchi? Questa è una domanda che ci può inchiodare. Ma io che cerco? Ma cosa sto cercando veramente? Si può anche essere nella Chiesa, ma avere il cuore distratto da altre ricerche, da altri centri, da altre priorità. Che cerchiamo? Cosa cercare? Cos'è importante? Qual è la parte senza la quale non riesco a vivere? La devo cercare, ne ho bisogno. Ciò che i nostri occhi cercano, vedono. Ciò che le nostre orecchie cercano, vedono, ascoltano, percepiscono i nostri sensi. Ovvero sia, noi non abbiamo un approccio con la realtà globale, autentico, ce l'abbiamo selettivo. Noi cerchiamo delle cose e le vediamo, di certe cose non ce ne rendiamo neanche lontanamente conto. E allora cosa cerchi? Decide tutto questo. Che cosa cerco io? Se una cosa non la cerco, se ci sbatto contro, la scanso e continuo, mentre magari è la mia salvezza. Allora il problema è che il mio cuore sia sintonizzato, e allora Gesù sintonizza il loro cuore, gli chiede una relazione. Perché fai quello che fai? Che cosa vai cercando? Rabbì, rispondono loro, che tradotto significa maestro. E qui comincia il concerto delle traduzioni. Questo è un testo con traduzioni su traduzioni. Questa che sembra una notazione pedante, in realtà è parte di questo testo, parte del significato di questo testo. Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Ecco, la ricerca di un posto dove trovarlo, dove dimora. Gesù infatti cammina ed è un pochino inafferrabile, è un pochino difficile fermare Gesù. Questa è un'esperienza ripetuta dei Vangeli. Gesù è uno che passa, non è uno che si ferma. Lo stesso, uno si deve fare questa domanda: ma dove ti fermi? Ma tu dove ti fermi? Ma dove dimori? Ma dove risiedi? Dove riposi? Dov'è il tuo luogo? Dov'è casa tua? questo è molto importante, perché ognuno di noi deve cercare il luogo, i luoghi dove dimora Dio, dove il Signore Gesù Cristo si lascia incontrare, e difenderli una volta che l'ha trovati. Ognuno di noi ha delle grazie dove incontrare il Signore Gesù. Ognuno di noi ha un numero di luoghi benedetti che la storia personale ha indicato nel cuore e fuori di noi. E molto spesso questi luoghi sono i luoghi dove noi possiamo coltivare seriamente la nostra crescita nella fede, dove noi possiamo coltivare in maniera efficace il nostro rapporto con Dio. Noi siamo persone che devono saper identificare dove abita il Signore Gesù, ma dobbiamo chiederglielo, perché qui il punto è che l'iniziativa l'hanno presa i discepoli. Questa è una cosa da registrare. Bisogna un po' prendere l'iniziativa. Se uno sta lì fermo, certo, Dio ti viene incontro, Dio ti precede, Dio, però c'è quel momento in cui bisogna passare da Giovanni Battista a Gesù, e bisogna un po' prenderla l'iniziativa, bisogna un po' difenderla questa realtà qui. Bisogna coltivare il fatto che uno voglia un rapporto con Dio e lo voglia bello, e lo voglia autentico, lo voglia intimo, voglia sapere dove sta e stare con Lui. Queste cose non sono cose che uno si ritrova nella tasca così, ma guarda un po' tu, c'è anche questo. No, queste bisogna allungare le mani e prendersele. E questo è una cosa che tutti dobbiamo saper fare, dobbiamo coltivare queste cose qua. Bisogna un po' andare appresso al Signore Gesù. Mica Lui è il nostro maggiordomo, mica Lui deve essere quello che ci viene sempre a pregare, come si fa con i bambini. E se diventa adulti gli si va appresso, e questo è molto importante, perché molta gente resta ferma nella vita spirituale perché aspetta l'iniziativa di non si sa chi. Ma se io cerco qualcosa, ma se io nel cuore ho un appetito, una fame, una ricerca autentica che il Dio mi ha donato, io questa la devo seguire. Nel Cantico dei Cantici c'è l'immagine di questo sposo e di questa sposa e del loro inseguirsi, ed è molto importante l'atto della sposa di inseguire lo sposo, di combattere per trovarlo. Lo sposo un po' scappa, Dio fa così un po' con noi, scappa un po', perché vediamo un po' se mi vieni appresso, vediamo un po' se ti interesso veramente, perché qui non si bara. Il nostro cuore è un cuore che Dio rispetta, che Dio tiene per importante. Ed ecco, vanno appresso a Gesù, e quello che succede è che fanno un'esperienza. Da questa esperienza nasce fortissima la voglia di raccontare. Hanno fatto un'esperienza che non possono tenere dentro di sé. Hanno sperimentato qualcosa di così bello, di così entusiasmante, che tu prendi tuo fratello e te lo porti e te lo trascini. Ed ecco che Simone viene portato davanti a Gesù e fa un'esperienza ulteriore che è importante per noi, che Gesù gli cambia il nome, che Gesù gli cambia l'identità. Avere intimità con il Signore vuol dire avere un nome nuovo, vuol dire essere persone diverse. Certamente, nessuna esperienza di Dio che sia seria non ci lascia profondamente trasformati. Se ci lascia così come stavamo prima e dopo la cura identici, è difficile che sia stato veramente da noi colto ciò che Dio ci voleva dare. Cambiare il nome. Allora, riassumiamo: ascoltare le profezie, obbedire alle profezie, iniziare un pochino a stargli appresso al Signore Gesù Cristo, a farsi fare delle domande serie e a obbedire a quello che capiamo da queste domande, e stare con Lui. Per che cosa? Per arrivare a cambiare identità, per diventare che cosa? L'uomo nuovo che ha una missione da compiere. Simone era un uomo che aveva cose da fare. Secondo il suo nuovo nome, lui sarà colui che porterà a compimento un'opera che è la Chiesa. Ognuno di noi ha una missione, ognuno di noi la deve trovare, e queste un po' sono le tappe per trovarla.
Grazie al biblista Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta.